Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata odierna di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E abbiamo già iniziato a vedere l'ultima volta diverse caratteristiche del mondo in cui appunto il cristianesimo verrà a diffondersi, cioè dell'impero romano che avvolgeva tutte le coste, le sponde del Mediterraneo e un'immensa estensione di terre raccolte appunto attorno al mondo Mediterraneo. Noi sappiamo che questo mondo, il mondo romano, era un mondo segnato già da profondi elementi di crisi che lentamente si aggraverà durante l'impero fino a culminare nella caduta dell'impero. Era un immenso apparato amministrativo fortemente centralizzato, controllato dalla burocrazia imperiale attraverso i proconsoli e tutta la rete di amministratori che giungevano fino alle province più remote. Un impero militarmente invincibile, almeno fino a quel momento, difeso da un numero di legioni non troppo grande, perché di fatto le legioni si potevano muovere lungo una rete viaria di immensa grandezza, che raggiungeva i 70.000 chilometri di strade percorribili in tutte le direzioni, e grazie a questa rete di strade l'esercito poteva spostarsi e concentrarsi dove c'erano pericoli più forti per l'impero. Quindi un sistema politico di una complessità, di una efficacia quanto al suo funzionamento praticamente senza precedenti, retto da forze giuridico-amministrative anche molto colte e sofisticate. Roma aveva un sistema giuridico avanzatissimo, lo Ius Romanum, che rimarrà, si può dire, anche nei secoli successivi e anche nell'Europa cristiano-medievale, il fondamento del diritto canonico e poi del diritto civile e penale del mondo europeo. Quindi un grandissimo impero che aveva alcune caratteristiche che è importante capire per collocare la diffusione del cristianesimo. Noi non seguiamo Rohrbach e gli altri storici della Chiesa nella loro minuziosa ricostruzione del racconto evangelico e degli Atti degli Apostoli, perché diamo un po' per scontata la conoscenza, evidentemente, da parte di tutti di questa parte della storia della Chiesa che è così strettamente legata al Vangelo, agli Atti degli Apostoli e alle lettere degli Apostoli, le lettere di San Paolo e degli altri Apostoli. Quindi salteremo questa parte perché è troppo nota, troppo conosciuta e quindi per motivi di tempo la saltiamo e partiamo con la diffusione della Chiesa nell'impero e in particolare con l'evento che segnerà proprio la morte di San Pietro e di San Paolo, cioè la persecuzione di Nerone, che fa morire il primo Papa, San Pietro, e il grande apostolo delle genti, San Paolo, che muoiono lo stesso giorno a Roma durante le persecuzioni appunto di Nerone. Quindi noi partiamo proprio da qui. E ci limitiamo a dare appunto alcune note di fondo preliminari su com'era l'impero romano e com'era la vita delle prime comunità cristiane in questo impero. Bene, stavamo dicendo, questo grande impero aveva una incredibile varietà di culti. Abbiamo detto che alcuni storici romani parlano di decine di migliaia di divinità tenute in onore nelle varie zone dell'impero, quindi si può veramente dire che fosse sterminato il numero degli dei che i romani rispettavano, a cui dedicavano templi. Roma si vantava di essere lo stato più pio, più devoto, proprio per il grandissimo numero di divinità che ospitava nei suoi templi. Ogni volta che conquistava un popolo o sconfiggeva una tribù o un esercito stranieri, oltre a sottomettere questi popoli, ne adottava, per così dire, le divinità. Quindi era caratteristica fondamentale di Roma un estremo rispetto per le divinità locali dei paesi e dei popoli che sconfiggeva e che conquistava. E questo svolgeva anche un'importante funzione di integrazione, diciamo, politica nell'impero dei popoli vinti, perché questi popoli, vedendo che Roma rispettava i loro dei, rispettava i loro culti e rispettava i loro luoghi di devozione, i loro templi, chiaramente questi popoli erano più inclini, più portati ad accettare anche la dominazione politica di Roma. Se Roma avesse combattuto queste divinità, probabilmente avrebbe fatto più fatica nel inserire nella vita dell'impero tutti i popoli che man mano conquistava. Vi è dunque, potremmo dire, una sorta di religio civilis, come la chiamano i politologi, cioè una sorta di super religione politeista, dove ciò che conta non è tanto appunto a quali dei si crede, perché praticamente nel politeismo è lecito credere a tutto e non si vede alcun contrasto fra il fatto che i Galli o un popolo africano adorino certe divinità e certi idoli e altri popoli ne adorino altre completamente diverse. Non c'è contraddizione, il politeismo lo dice la parola stessa, riconoscendo che esistono una molteplicità di figure demoniche, divine, non ha nessun problema, non vede contraddizioni di sorta nel riconoscere sempre nuovi dei e sempre nuove divinità alle quali occorre prestare rispetto e culto. Ora, questa potremmo definire questa religione civile, questa super religione, una sorta di religione della tolleranza assoluta, del politeismo assoluto, e avrebbe ferito, diciamo, sconfessato questo schema, non tanto chi proponesse un'altra divinità fra le molte che già esistevano, ma semmai chi avesse proposto, appunto, come farà il cristianesimo, una nuova idea di Dio, più profonda e più vera, quella del Dio unico, del monoteismo, e avesse predicato la necessità di convertirsi e di abbandonare ogni culto idolatrico, gli idoli, per volgersi appunto a adorare l'unico vero Dio. L'esclusivismo e l'universalismo del cristianesimo sono le due grandi caratteristiche che sconvolgono in un certo senso l'uomo romano. Dico l'uomo romano per dire anche i semplici, i piccoli, gli uomini del popolo, non solo i governanti o i letterati e gli scrittori, ma in un certo senso tutti, man mano che il cristianesimo si diffonde, diventa cosa nota, e comincia a essere visibile, ecco che un po' tutti i pagani si accorgono che questa nuova setta, chiamiamola così, fra virgolette, questo nuovo gruppo religioso non è come tanti altri culti che l'uomo romano era abituato a vedere comparire da un giorno all'altro, dopo una battaglia, una vittoria, a Roma. Ma è qualcosa di diverso, perché è una religione che non chiede solo di essere, diciamo, collocata nel pantheon romano insieme ad altre. È un Dio che non si accontenta di essere riconosciuto con un culto libero, anche se da parte di pochi, ma è il Dio unico, è un Dio geloso, un Dio che attraverso la parola dei suoi apostoli, dei suoi vescovi, dei sacerdoti della Chiesa cattolica nascente, chiede la conversione di tutti all'unico vero Dio. È un Dio che obbliga a chiamare idolatria o culto dei demoni la devozione superstiziosa e spesso anche molto volgare che i pagani profondono a loro mille divinità. E qua si capisce che la tensione fra Roma e il cristianesimo era impossibile pensare che o prima o poi non sarebbe esplosa. E infatti vedremo fra poco che va ad esplodere. Vi è un secondo elemento, il fatto che, ecco, tornando alle due parole appena usate, esclusivismo, universalismo, non sono la stessa cosa e si somma la forza dirompente, rivoluzionaria di queste due parole. Esclusivismo vuol dire che il cristianesimo rivendica appunto il diritto a essere considerata l'unica religione vera, da Dio rivelata agli uomini perché si salvino. Ma universalismo, ribadisco, significa obbligo morale per tutti gli uomini che vogliono salvarsi di entrare con il battesimo nella Chiesa cattolica. E voi capite che questi due fatti sono sconvolgenti, sono una rivoluzione, perché appunto l'unione di questi due principi si è messa in opera con precisione, con energia, significa la fine del politeismo. È evidente che non c'è più spazio per un culto politeista da parte dei cristiani. E perché questo schema di fondo, molto semplice in un certo senso, lo schema dell'esclusivismo e universalismo cristiano, turba così profondamente i romani da dare luogo a qualcosa come 3 secoli di persecuzione anticristiana. Turba, questi due elementi turbano l'uomo romano e i potenti che governano l'impero, perché implica anche la, diciamo, distinzione, la separazione netta fra sfera politica e sfera spirituale. Cioè il cristianesimo fa ben capire come se fino all'avvento di Cristo l'impero e il culto dei lari, il culto degli dei più importanti erano elementi considerati decisivi per la fortuna dello Stato. Quindi per i romani l'adorazione di questi dei molteplici ha un nesso con l'integrità e con il successo incredibile che Roma ha avuto in campo militare e politico. Quindi i romani vedevano un nesso molto importante, anche se un po' superstizioso, fra la loro fortuna politica e militare, le loro grandi vittorie e in effetti il permanere di questo grandissimo culto pubblico degli dei romani. Dunque si temeva che offendere gli dei del Pantheon romano avrebbe significato perdere la loro protezione, vedere finire la fortuna di Roma, mentre se si vuole garantire un futuro alla grande città, a Roma, occorre radicalizzare semmai il proprio approccio e continuare a, diciamo, a garantire la integrazione fra sfera politica e sfera religiosa. Il cristianesimo viene a turbare questa integrazione dal punto di vista romano, perché un imperatore ha sì potere, va rispettato, ma il suo potere non si può e non si deve estendere alla materia religiosa che Chiesa Cattolica da subito sa e pensa di dover amministrare autonomamente rispetto a qualunque potere politico. Quindi la teocrazia romana, dove l'imperatore è anche pontifex maximus, cioè è supremo sacerdote e sacrificatore del culto politeista, viene messo in discussione dal cristianesimo, che ne accetta il ruolo politico, ma non intende evidentemente accettarne alcun ruolo di controllo o potere sulla Chiesa. Aggiungiamo che l'aberrante politeismo romano ha raggiunto fino a introdurre il culto dell'imperatore con gruppi liturgici, ordini sacerdotali e figure, insomma, consacrate in un certo senso al suo culto, quindi templi e tutto un apparato di luoghi e di persone che officiavano un vero e proprio culto di latria all'imperatore. E questo è un altro elemento che appunto i cristiani ovviamente non possono accettare. Fare atti di culto oltretutto esterni, quindi scandalosi, a un idolo equivaleva ad apostatare. Una persona che mostrasse di adorare un'immagine di un'altra religione o appunto in questo caso il genio dell'imperatore, per ciò stesso rinuncia in quel momento alla sua fede cristiana. E quindi, come vedete, molti elementi si sovrappongono, si uniscono, fino a produrre un quadro di crescente tensione, perché cristianesimo e Roma sembrano sempre più fra loro incompatibili. E in questo contesto c'è un particolare che va tenuto molto ben presente, cioè il particolare dato dalla comunità giudea, dalla comunità di giudei, di ebrei palestinesi che avevano avuto una diaspora e si erano diffusi un po' in tutto l'impero romano. E le comunità di giudei avevano una caratteristica che li rendeva simili ai cristiani, cioè l'universalismo, mi chiedo scusa, l'esclusivismo del culto monoteista a Yahweh e alla Torah. Ma di fatto, anche se erano monoteisti, non avevano un'attività di proselitismo paragonabile a quella cristiana. E anzi, l'appartenenza al popolo ebreo coincideva con l'appartenenza alla religione da questi predicata, ma bisogna ricordare che non c'era uno slancio apostolico, uno slancio missionario. Gli ebrei non operavano per cercare di portare quante più persone a vivere la religione ebraica. E quindi, anche se non erano politeisti, i romani concessero agli ebrei il titolo di religio licita, proprio perché capirono subito, con la loro grande intelligenza e sapienza politica, che per le comunità ebraiche della diaspora di allora, ciò che più contava era l'appartenenza a una razza, a un popolo, che poteva in qualche raro caso essere ottenuta anche, anche da loro. Ma poiché non fanno proseliti, non offendono e non impediscono al culto politeista di continuare. Viene a dire poi che la comunità ebraica era molto ben inserita a corte, pare fosse giudaizzante Poppea, la moglie di Nerone, e aveva una grande influenza anche, quindi erano ascoltati consiglieri delle forze di vertice dell'impero. Naturalmente questa comunità, la religione ebraica e i gruppi appunto di questo popolo viventi a Roma, provavano un fortissimo astio per il cristianesimo e nascente, e per il fatto che all'inizio i cristiani godettero anche loro del titolo di religio licita, come i giudei. E ciò per un motivo essenziale, che i romani all'inizio presero i cristiani come una semplice setta ebraica, una nuova setta ebraica, e in quanto tale non se ne curarono, diedero per scontato che non avrebbe fatto alcun danno, ecco, quindi che si poteva concedere loro il titolo di religio licita. Mentre gli ebrei essenzialmente si sposavano fra di loro e si preoccupavano di mantenere una razza ebraica pura, con un sangue distinto e separato da quello dei popoli appunto infedeli, i cristiani, i sacerdoti, i vescovi, i missionari cristiani cercano di convertire chiunque, sono aperti a ricevere nella loro comunità qualunque cittadino romano che si converte e voglia abbandonare i falsi culti idolatrici in cui è cresciuto e di cui molti vedevano le debolezze e la povertà. E così abbiamo una serie di fattori che lentamente convergono verso l'inizio delle persecuzioni, che l'odio ebraico, la crescente forza della comunità cristiana, che sembrava incontenibile, che aumentava in modo vistoso e clamoroso i suoi fedeli di anno in anno, la particolare diversità di costumi, su cui fra pochissimo torneremo, che di fatto rende in un certo senso rendeva diversissimi i cristiani dai pagani. I costumi dei cristiani erano costumi che lasciavano stupefatti i romani, i pagani che li vedevano, perché si può dire che tutto nella loro vita, ogni aspetto, dal lavoro al matrimonio, al rapporto con i figli, era talmente purificato e più elevato rispetto al modo di vivere dei romani di quel tempo, che i pagani, invidiosi, gelosi di questa eccellenza, e non potevano fare a meno di scagliarsi contro questa religione nuova. Quindi c'era un forte astio popolare, e non bisogna dimenticare che se le persecuzioni furono possibili anche essenzialmente proprio perché il popolo stesso, anche prima che partissero le persecuzioni ufficiali, detestava e aborriva il cristianesimo. E a questo punto ci avviciniamo rapidissimamente all'analisi della persecuzione di Nerone. Persecuzione di Nerone che inizia nel 64, ha una genesi abbastanza interessante, perché, come sapete, Roma, la tragedia di un incendio spaventoso, e in questo incendio terribile che distrugge 10 quartieri su 14 di tutta Roma, in pratica viene distrutto tre quarti della città, e non dimentichiamo una città che raggiungeva praticamente milioni di abitanti, quindi anche se parliamo di città antiche, parliamo comunque di città immense. Solo Alessandria d'Egitto riuscì a raggiungere, fra le città antiche, queste dimensioni incredibili, ecco, milioni di abitanti in un'epoca in cui erano molto pochi in generale gli abitanti dei paesi, e l'Italia, per capirci, avrà avuto 4, massimo 5 milioni di abitanti, e questo vuol dire che in pratica un abitante su 4 viveva a Roma. Una città immensa, una città difficilissima, una città piena di problemi, di corruzione, di ordine pubblico, di delinquenza, di vizi di ogni tipo. E in una città simile, nel luglio del 64, in una calda estate, scoppia un incendio che è incontenibile. Le case avevano spesso molte parti in legno, architravi, tetti, legno, paglia, in più tutto il materiale che c'era dentro le case, fa sì che le case stesse vengano ridotte in cenere e tutta la città in un certo senso sparisca in un lago di fuoco. Questa distruzione di Roma è una cosa così grave che da sempre la propaganda anticristiana scagliò contro i cristiani l'accusa di essere la causa di questo incendio. Ma non si sa esattamente chi fece scoppiare l'incendio. Molte voci di storici e di padri apologisti indicarono in Nerone stesso l'iniziatore di questo terribile incendio, perché si accusava Nerone di voler ricostruire Roma più bella e più a sua immagine e somiglianza, e per far questo aveva bisogno prima di distruggere la vecchia. Ma fu una tragedia enorme, senza direi precedenti per Roma, che non ha mai vissuto un incendio così grave. La città bruciò per parecchi giorni e poi l'incendio si arrestò, poi riesplose vicino alla casa di Tigellino, l'odioso personaggio, amico appunto di Nerone, e la gente disperata era in fondo in attesa di un capo espiatorio, che all'inizio fu visto come possibile nei giudei, perché i giudei avevano un quartierino che venne risparmiato dal fuoco, vivevano raccolti in questa specie di ghetto, e dunque all'inizio, prima ancora dei cristiani, si sospettò degli ebrei. Secondo alcuni furono proprio gli ebrei, vedendosi oltretutto sospettati, che convinsero l'imperatore a volgere il suo odio verso la piccola comunità cristiana. E questa comunità inerme, innocente, che rappresentava già in quel momento la parte in realtà più viva, più bella, più nobile di tutta Roma, ma che tolta la cera, diciamo, delle apparenze, ecco, avrebbe permesso al primo segnale di scatenare una persecuzione durissima. Infatti abbiamo Nerone in imbarazzo crescente, in difficoltà sempre più grandi, perché si rincorrono le voci che lo danno come autore fondamentale di questo incendio, e pare, secondo alcuni storici, su suggerimento proprio degli ebrei, che erano molto presenti a corte con diversi ruoli, per cui c'erano tanti ebrei che lavoravano a stretto contatto con la corte e con l'imperatore, gli ebrei, per stornare da sé il crescente odio della popolazione che vedeva questa grande città ridotta in cenere, parlano dei cristiani come colpevoli. E la voce si sparge, Nerone la trova credibile, ma soprattutto la trova utile per colpire un capo espiatorio, appunto i cristiani, soddisfare il popolo nella sua brama di vendetta e dare, diciamo, libero sfogo appunto alla rabbia che si stava accumulando a Roma. Ecco quindi che si dichiara ufficialmente non più religione lecita ma illicita il cristianesimo, senza spiegare né motivare una scelta così grave, così drastica. Iniziano gli arresti, le torture o le confessioni estorte di qualunque genere, e a questo punto, con un editto, Nerone appunto ordina che tutti i cristiani siano processati, sottoposti alla proposta di giuramento di fedeltà all'imperatore, e infine giustiziati se non ottemperano alle richieste dei loro giudici. E iniziano, ecco, in questo modo, a causa dell'incendio di Roma, del ruolo degli ebrei che sobillano l'imperatore, e dell'imperatore stesso che perde lucidità in queste situazioni, inizia lo scontro terribile fra Atene e Sparta, scontro che in un certo senso chiude, inizia questo scontro, chiedo scusa, fra il mondo romano e la Chiesa cristiana, scontro che durerà 3 secoli, almeno fino all'editto di Costantino, e che sarà di importanza decisiva per la Chiesa nascente, ma anche per tutta la storia d'Europa successiva. E facciamo un breve riferimento alla cosa che non riusciamo oggi a leggerla, ma alla lettera di Adiogneto, che troviamo negli Atti di San Giustino. È una lettera molto importante, perché pare scritta proprio a ridosso delle persecuzioni neroniane, ed è una lettera esemplare, che è un documento fra i più importanti della storia della Chiesa. Lo leggeremo integralmente, la prossima volta lo commenteremo, perché fa capire, umanamente parlando, la follia della persecuzione anticristiana, l'ingiustizia di questa persecuzione, e come il cristianesimo, viceversa, è religione perfetta, superiore per equilibrio, per moralità, per capacità di produrre civiltà. Ma vedremo appunto la prossima volta, partiremo dalla ripresa delle persecuzioni neroniane, vedremo come si sono svolte e leggeremo la lettera a Diogneto per intero. ricordandoci appunto di come in questa lettera l'autore sottolinea che i cristiani che non solo non fanno il male che gli viene imputato, ma fanno il bene di tutti e pregano per il bene di tutti, e proprio con la loro vita virtuosa si rendono odiosi e sono perseguitati mentre appunto vivono normalmente, ma in modo santo, una vita semplice, ordinata in mezzo ai pagani, senza distinguersi in nulla da essi se non per la santità. Ecco, direi che ci fermiamo. Siamo arrivati a Nerone, all'inizio della persecuzione. La prossima volta, oltre alla lettera di Ogneto, approfondiamo e completiamo l'analisi del come si svolse la persecuzione appunto neroniana. Io auguro a tutti una buona, una santa domenica e ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che hanno curato la regia della trasmissione Parliamo di Cultura. Ave Maria e buona domenica a tutti.